Sabato 16 maggio 1981, presso casa diocesana.
Passiamo al versetto 20. Ricordate la parabola che io vi dissi, il servo non è da più del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Ma io penso che il Signore dica questo ad ognuno di noi per invitarci a cercare l'amore di Dio, di avere presente il Padre, ma con molta pazienza, con molta perseveranza, e nello stesso tempo ci fa presente che è inevitabile il conflitto con lo spirito del mondo, per il fatto che viviamo nel mondo. Quindi c'è un momento, penso, di ricavare questa convinzione, questa certezza dalle parole di Cristo, che nella nostra vita c'è un momento in cui noi, optando, scegliendo Dio come valore che deve, cui deve ispirarsi la nostra esistenza, entriamo in conflitto con tutti coloro che non hanno Dio come oggetto del loro amore.
Non sono venuto a portare la pace, ma la guerra, vero? Non l'unione, ma la divisione, dice il Signore.
Io penso che questo è anche, illuminante per questo fatto. Alle volte si può commettere l'errore ingenuo, direi, di pensare di giungere a Dio scavalcando il mondo. Invece no, dalle parole di Cristo direi che è inevitabile il conflitto, lo scontro con il mondo. Perché dice, come hanno perseguitato me, perseguiteranno
anche
voi.
No, non è che uno deve cercare lo scontro con il mondo, è il mondo che si scontra, è il mondo che si scontra.
Sì, no, molte volte
perché il mondo siccome non può amare, cioè il mondo ti ama fin dato che tu lo sei. Il giorno in cui si accorge che tu non lo sei più, non può fare a meno di odiarti.
Allora succede lo scontro, capisci? Ti dice pazzo, perché sì, se dicendo pazzo è lo scontro.
Forse non ho spiegato bene, ma non è che, direi, l'anima che cerca Dio vada a cercare lo scontro col mondo,
no,
ma è il mondo, direi che...
È il mondo che mette scontro.
Sì,
non è che tu, vero, vada a lottare col mondo, no, è il mondo che lotta contro di te, cioè non ti lascia tranquillo. E il mondo non può sopportare, ecco, chi non ha la mentalità del mondo, non lo può sopportare. Soltanto chi ha Dio, avendo Dio, ha un più che lo rende capace di sopportare anche chi ha una mentalità diversa. Ma sì, nel mondo non si ha la possibilità di sopportare, sì, la mentalità
diversa. Il meno non lo coglie più.
Il meno non può coglierlo.
Per cui,
e quindi lo deve necessariamente odiare. Non ancora meno, lo deve odiare.
Sì,
lo deve distruggere.
Chi ha Dio allora non entra in conflitto praticamente. Subisce il conflitto dell'altro, però non.
No. E no, anzi comprende.
Comprende il conflitto. Comprende.
Direi che più che subirlo, ecco, lo sublima il conflitto. Cioè lo porta in Dio.
Perché lo vede come opera di Dio.
Lo prende un segno di Dio. Però il conflitto c'è.
E capisce che l'altro non può fare a meno di odiarlo.
Ma non si non sente può. In urto verso l'altro.
No. Non può esserci urto, perché l'altro vede l'opera di Dio.
Anche, lo ama.
Vedete che Cristo morendo... perdona, perché comprende che vede l'opera di Dio, vede l'opera del Padre. Ecco. Quindi chi è con Dio, vero, ha la possibilità di comprendere, ma chi non è con Dio non ha la possibilità di comprendere. Quando non c'è la possibilità di comprendere, necessariamente si deve distruggere. Noi siamo sempre portati a distruggere quel che non comprendiamo, ma già il bambino che non comprende il giocattolo lo deve distruggere. Noi necessariamente siamo portati a distruggere quel che non comprendiamo. Ecco, ora, soltanto con Dio dando a noi la possibilità di comprendere, ci dà la possibilità di non distruggere, quindi di amare. Ma è solo con Dio questo viene, capisci?
Ecco. Noi siamo portati a distruggere quello che non comprendiamo. Per quale ragione, direi, diventiamo uccisori di Cristo?
Proprio
c'è un momento nella vita
perché
in cui non comprendendo
non possiamo comprendere.
Operiamo questo, certo, delitto.
Infatti è vero, vi manderanno a morte eccetera quanto, credendo con gioia nella gloria di Dio, ciò faranno perché non hanno conosciuto. Ecco per cui lui venendo dice: cercate prima di tutto il regno di Dio, perché solo con Dio, infatti è vero, chi ha osservato la mia parola osserva anche la vostra. Cioè la capacità di accogliere la creatura è sempre un effetto, una conseguenza dell'aver accolto Dio. Chi accoglie Dio ha la possibilità di accogliere la creatura, ma chi non accoglie Dio non ha la possibilità di accogliere la creatura.
Anzi, odio.
Devo odiare.
Veramente.
Sì, non l'odio come lo intendiamo noi, cioè l'odio.
Ah,
allora, cioè, non puoi capire.
Non può. e non potendo capire arriva un certo momento in cui devo entrare lo scontro.
Se uno pronuncia la parola pazzo,
ah,
o
sì,
prende il giro,
esatto,
nel senso che non...
lo esclude già, lo esclude già, non può comprendere. Ecco. Invece con Dio, ecco, noi da soli non possiamo comprendere. E quindi diventiamo nemici di tutto e di tutti, eh? Certamente noi stessi diventiamo nemici di tutto e di tutti. Cioè si intuisce come ci possa essere un inferno, come ci possa essere una esclusione, un essere fuori dal regno di Dio, capite? Ecco, ci si mette proprio fuori dal regno di Dio.
Siamo noi stessi.
Siamo noi stessi.
In questa vita ci prepariamo.
Siamo noi stessi. Praticamente... ci escludiamo dal regno di Dio. Ecco, per cui più noi pensiamo a noi, e più noi proprio ci mettiamo fuori, perché ci rendiamo incapaci di comprendere. In un certo momento tutto è regno di Dio. Tutto è regno di Dio, ma noi non compriamo niente. Siamo in contraddizione continua. E quello ti mette fuori. Ci rende incapaci di sopportare le cose.
Stavo chiedendo un po', perché qui uso di nuovo il termine servo, quando prima ho già detto mi chiamo amici. Sembra quasi che voglio mettere in rilievo quello che ha un amore interiore, che allora diventa schiavo, diventa servo della sua passione, e certamente non vale di più. Chi ha passione per il denaro, chi ha passione per la qualunque, insomma, passione mondana, chiamiamola così, certamente non vale di più di quello. Naturalmente anche chi ha passione per Dio non può pretendere di arrivare a superare Dio, sarà sempre indipendente. Però non riesco a collegare quello che vuole includere i due amori, insomma, nella parola serva. L'amore per Dio, dove siamo sempre servi inutili, e l'amore per le passioni umane, l'amore per le cose umane, dove addirittura siamo schiavi.
Comunque sia figli che servi, noi riceviamo sempre tutto e noi diventiamo capaci soltanto in base a quello che riceviamo. Che cosa hai tu che non abbia ricevuto? Di che cosa lo hai vanti? Ecco, la creatura è caratterizzata da questo, perché tutto ciò che la creatura ha lo riceve, può riconoscere che l'ha ricevuto, può anche non riconoscerlo, però tutto ha ricevuto. Allora magari si vanta, cioè si veste di un abito che non è suo. Capisci? Noi rubiamo a Dio quello che è di Dio e poi facciamo le passeggiate in via Roma, capisci, con i vestiti di Dio, diciamo guardate come sono bello. Noi ci possiamo illuderci e a un certo momento Dio ci toglie gli abiti, guarda che questi abiti qui sono miei, e allora facciamo vedere la nostra nudità. Ora l'importante è riconoscere che essendo creature tutto riceviamo da Dio.
Se io
perché la conosce, non lo sa, ubbidisce per dei suoi motivi, per dei suoi interessi, però non condivide la mentalità.
Io sono servo, ma dove mi faccio qualcosa, io lo faccio perché
certo.
Lo faccio un volentieri, magari penso ad altro,
certo.
Faccio male,
certo. Lo fai magari per evitare, capisci, che ti sgridi, però lo fai sempre nel pensiero tuo io, capisci? O perché sei interessato. Cioè il figlio o l'amico condivide, ecco, sì, per amore, perché conosce, la conoscenza ti dà amore, no? E allora sei convinto di questo. Però sia figlio che amico, che servo, tutto sempre ricevi, capisci? Tutto sempre ricevi. Ricevi a livelli diversi, però ricevi.
E l'amico resta, riporta all'altro amico, no? E qui è proprio la terminologia, il campo di Gesù.
l'amico che cosa fa? Il tuo amico, no? Io resto nel tuo pensiero, il cuore,
certo,
il tuo pensiero,
certo.
Tu mi dici Dio non mi stupare,
certo.
Io faccio, magari senza dirti niente, faccio qualcosa perché penso che tu sei contento.
Quando uno deve fare nello stesso spirito di, cioè noi siamo degli amministratori.
Parlavamo dell'affitto.
Sì, sì, sì.
Abbiamo aumentato l'affitto, io forse non ho detto, pensato di far bene un palco. E quindi...
Comunque noi come creature siamo degli amministratori, amministratori, cioè non abbiamo cose nostre e non possiamo dire questo è mio, ne faccio quello che voglio. No, tutto ciò che tu hai è di Dio. Allora, se siamo degli amministratori, il compito dell'amministratore qual è? È quello di operare in tutto secondo la mentalità del padrone, secondo lo spirito del padrone. Quindi la roba non è tua. In tutto quindi, vero? Non comportarti come se fosse tua, ma cerca sempre di conoscere lo spirito del padrone, in modo, ecco, da rispondere, allora diventi amico, capisci? Capisci?
Questo discorso, per esempio, è che il mio corpo, questo controllo, se l'ha capito, non c'è più cambiare di basso, anche se non era come una cosa, non glielo mandava su questo fatto. Però, come ho fatto questo giovedì, come niente, ho capito una cosa stupida, ma non tutti capiscono, l'amministratore non comanda per niente, l'amministratore fa quello che vuole, secondo me è un organo, fa quello che vuole il presidente di quella certa assemblea, di quella assemblea, il condominio con tanti padroni, quando si fa l'assemblea, quella è la legge, in quell'assemblea il presidente che è nominato dagli altri, dice all'amministratore più fai così, così, così. Quindi l'amministratore non è accettato. Non
una lunga mano, deve essere, porto, deve essere una lunga mano.
C'è un concetto di potere, certo. No? Io adesso comando io qui,
no.
Non comando per niente. Anche qui il presidente facendo una ragione.
È Dio, certo.
È Dio, amministratore.
Certo.
Sono già qualcosa di più dei condomini, però io devo sempre rispettare la volontà di Dio.
Sì. E bisogna avere lo scrupolo di comportarsi sempre in tutto secondo lo spirito del Signore, altrimenti il Signore ti toglie l'amministrazione.
Comunque io penso, Luigi, che qui il rapporto servo-padrone, cui accenna Camino e che richiama Gesù, sia soprattutto per mettere in evidenza l'urto, il conflitto che l'anima deve subire da parte del mondo, quando si rivolge a Dio. Perché
sì,
non accetta lo spirito
del
mondo.
Cioè dovete aspettarvelo.
È in funzione di questo conflitto.
Perché dice, se hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. Però, se hanno perseguitato me, perseguiteranno a voi. Cioè tutto dipende, quindi, e lì è anche l'errore. Molte volte noi crediamo, magari in certi campi anche di apostolato, eccetera, di conquistare le anime senza portarle prima a Dio, senza mettere a posto con Dio, di conquistare con altri mezzi. È una bella delusione. Quindi, le attiriamo con il cinema, le attiriamo con lo sport, le attiriamo con questo, eccetera. Guarda, e qui è la lezione proprio efficace. Dico, tutto è sempre il rapporto tra l'anima e Dio. Se l'anima crede in Dio, ascolta Dio, allora accetta ogni altra conseguenza. Se non accetta Dio, tu la puoi tirare con tutti i mezzi, sì, sì, la tirerai con i mezzi, ma al momento in cui, è vero, entra in rapporto Dio, quella capisci, ti saluta e ritorna come prima, capisci? Ecco, si crea soltanto il rumore dell'illusione.
Ha approfittato di te.
Eh già, perché viene con te fin tanto che, capisci, che gli servi. Al momento opportuno, eccetera, quando tu credi, ecco. Comprendi? E fai soltanto del rumore. Sì.
Non ho ancora capito bene se hanno osservato il mio lavoro, se hanno anche
noi. Sì. Cioè, soltanto ascoltando Dio si diventa capaci di ascoltare le creature che parlano a noi di Dio. Soltanto ascoltando Dio. Ma se noi non ascoltiamo Dio, non possiamo ascoltare le creature che ci parlano di Dio. Perché noi siamo capaci di ricevere le cose esterne nella misura in cui abbiamo dentro di noi qualche cosa. Capisci? Cioè, noi siamo capaci, ad esempio, di vedere Dio fuori di noi, attorno a noi, nella misura in cui abbiamo conosciuto interiormente Dio. Comprende? Ma se noi non ci preoccupiamo di cercare Dio dentro di noi, nel nostro intimo, è una bella illusione di proporci poi dopo di amare le creature o di accogliere secondo lo Spirito di Dio. Non possiamo. Non possiamo amare le creature se non abbiamo Dio dentro di noi. Capisci? Da soli non facciamo niente, ma molte volte noi, pur vero, avendo, credendo in Dio, cioè, ci facciamo il proposito di amare le creature attorno a noi, fuori di noi, capisci? Per ubbidire a Dio. E non ci preoccupiamo di conoscere Dio dentro di noi. Ecco, e allora noi ci mettiamo in una situazione di impossibilità. E direi, sprechiamo tutta la nostra vita con degli sforzi enormi, una fatica enorme, che conclude in niente. Lavoriamo tutta la notte senza pescare niente. Perché noi diventiamo capaci di rapporti esterni nella misura in cui abbiamo un rapporto interno con Dio. Direi, diventiamo capaci di comportarci orizzontalmente, secondo lo Spirito di Dio, nella misura in cui abbiamo servito verticalmente lo Spirito di Dio. Non so se hai rendo, capito? Questo vuol dire, chi ha ascoltato Dio, ecco, diventa capace di ascoltare Dio, capite? Esteriormente, in tutti gli avvenimenti, in tutte le cose. Cioè di vedere Dio attorno a sé, fuori di sé. Ognuno di noi vede, se, a seconda di quello che porta dentro di sé. Guarda, chi dentro di sé ha il male, vede il male dappertutto. Chi dentro di sé ha l'occhio buono, vede il buono dappertutto. Allora l'importante è, per questo il Signore dice, non cercare di togliere la paglia dell'occhio di tuo fratello. Tu vedi la paglia del tuo fratello, se tu vedi la paglia dell'occhio di tuo fratello, perché tu ne hai una trave dentro il tuo. Se il tuo occhio è puro, vede puro in tutte le cose. Se il tuo occhio è illuminato dalla luce di Dio, ma vede l'opera di Dio in tutto. Allora cerca prima di tutto Dio. Purifica il tuo occhio alla luce di Dio. Dio ti farà vedere bene tutte le cose. Tutto è bene per colui che è buono, perché tutto è opera di Dio, tutto è regno di Dio, tutto è lezione di Dio. Ora l'importante è essere, ecco, questo rapporto qui, a tu per tu con Dio. Noi diciamo molte volte, no? Che per mangiare bisogna essere vivi, un morto non può mangiare. Ecco, vedete, siamo nella stessa. Mangiare vuol dire assimilare dall'esterno all'interno. Ma per poter assimilare bisogna avere la vita dentro di noi. Se noi non abbiamo la vita dentro di noi, non possiamo mangiare. Quindi accogliere le cose dall'esterno è un po' come mangiare, un po' come assimilare. Noi possiamo accogliere dall'esterno in rapporto alla vita che portiamo dentro di noi. Se dentro di noi abbiamo la vita di Dio, noi possiamo mangiare le lezioni di Dio, noi possiamo assimilare. Noi possiamo capire, possiamo conoscere, capisci? Possiamo quindi vedere Dio attorno a noi. Ma bisogna essere vivi, cioè bisogna avere Dio presente dentro di noi. Ognuno di noi è capace di mangiare a seconda della vita che ha portato dentro di sé. Ora, noi molte volte ci preoccupiamo di mangiare senza essere vivi. E dico, fai uno sforzo assurdo. Cerca prima di tutto di essere vivo dentro, di avere la vita dentro di te. La vita viene a noi da Dio. Ora, noi abbiamo una vita naturale che ci viene data anche senza di noi, ma la vita interiore, la vita dello Spirito, la vita di Dio, non ci viene data senza di noi, ci viene solo proposta. Quindi Dio si propone a noi, però se noi non l'accogliamo e non ci apriamo, con noi non entriamo in questa vita dello Spirito, e non avendo la vita non diventiamo capaci di assimilare, di comprendere, hai capito?
Una cosa che non so però se c'entri tanto, mi è venuto in mente così. Quando si diceva che l'attenzione deve essere sempre solo rivolta a Dio, se si fa attenzione alle opere che si compiono, a vedere se sono in pensiero di Dio, vuol dire che sono in pensiero di se stesso, quindi c'è un, cioè si è inconsapevoli delle opere che si compiono perché lo guardo sempre a Dio.
Sì.
Però ci può essere anche, cioè si può essere non consapevoli delle opere al di fuori di Dio che si compiono. Cioè mi viene in mente la parabola separava il capo e dalle pecore.
Sì.
Le pecore dicevano di aver svenito veramente la parola mia, e loro rispondono: ma quando sono? Certo. Cioè loro non erano consapevoli.
Non erano consapevoli.
Però anche ai capri dice la stessa cosa, e anche certo. loro dicono: ma quando sono?
Certo.
Cioè esiste anche una non consapevolezza nel male.
Nel male c'è sempre una non consapevolezza. Infatti, poco tempo fa abbiamo detto che si va all'inferno senza saperlo, inconsapevolmente. Invece direi non si entra in paradiso senza saperlo, perché si entra nel regno di Dio eleggendo Dio, quindi consapevolmente. I figli di Dio sono figli consapevoli. Si va all'inferno senza saperlo, cioè seguendo i sentimenti, le impressioni, la natura, il mondo, eccetera quanto, eccetera. Si è inconsapevole. E più si vive inconsciamente, e più capisce, ecco, si resta dominati. Infatti Gesù parla di tenebre. Le tenebre sono inconsapevoli. E si va così, brancolando, perché non si sa. Invece nel regno di Dio, regno di luce, si sa. Allora diciamo, si va all'inferno senza saperlo. Si va in paradiso sapendolo. Gesù dice: la salvezza viene dai giudei perché adoriamo e adoriamo quello che conosciamo. Ecco, direi il culto del conoscere. Voi adorate quello che non conoscete. Ecco, adorando ciò che non si conosce, cioè le vostre idee a senso di guidare dall'istinto, dai sentimenti, dalle impressioni, capisci, dalla figura, ecco, allora si adora quello che non si conosce. E allora non viene la salvezza. Comprendi? Ecco. Però c'è anche il fatto giusto, l'altro, che anche quelli che sono salvati non sanno, non hanno visto. Quando t'abbiamo visto? Dicono anche quello. Quindi direi quasi che c'è un'inconsapevolezza. Però, in quanto hanno accolto, è vero che non hanno visto, perché il vedere viene dopo, però hanno creduto. Cioè hanno accolto tutto, hanno lasciato fare, hanno accolto tutto da Dio. Accogliendo tutto da Dio, hanno accolto Dio. Molti hanno accolto degli angeli senza saperlo. Dicevo, ma si accoglie, per accogliere bisogna credere.
Cioè si crede
si crede che tutto è opera di Dio, non si vede, non si vede ancora. Capite? Ecco. Pietro deve lasciarsi lavare i piedi. Ecco. Per ora non capisci, vedrai poi dopo, capirai poi. Ma se non ti lasci lavare i piedi, ecco, non avrai parte con me. Quindi, ora, Dio, noi non siamo, è Dio che si sta facendo, tu lasciati fare, sapendo che c'è la sua mano, non la vedi ancora, perché vedrai dopo, se ti lasci fare vedrai, lui ti condurrà a vedere, mi spiego? Ecco, allora vedrai che in tutto c'era la sua mano, che tutto era lui che operava, e tutto altro, però ci deve essere il principio della fede, credi in Dio, cioè credi, cosa vuol dire credi in Dio? Credi che Dio è il creatore, quindi è colui che opera in tutto. E sapendo che è lui che opera in tutto, accoglie tutto dalla sua mano. Anche quello che non capisci, soprattutto quello che non capisci. Perché accogliendolo diventerai capace di vedere. Quindi credi per arrivare a vedere.
E questa è consapevolezza.
La consapevolezza? No, la consapevolezza è il vedere, no?
Perché non si entra in paradiso senza la consapevolezza.
Certo, ma il paradiso è vedere. Comprende?
La condizione è questo
credere. Sì, bisogna accogliere tutto, cioè... E Dio sta tenendo lezioni a noi in tutte le cose, Dio sta, per renderci consapevoli, capisci? Ecco. Ora, se noi accogliamo le lezioni, poco per volta ci fa consapevoli, quindi ci fa entrare nel suo regno, ci rende consapevoli. I figli di Dio sono figli consapevoli, capisci? Fatti però da Dio, non sono essi che si fanno. Non so se...
Sì, sì.
Si fanno.
Cioè, qui Gesù prepara gli apostoli alle persecuzioni, all'odio, no, del mondo. Prima parla al presente, quasi come se già il mondo vi sta odiando. Il mondo vi odia.
Sì.
Poi dice vi perseguiteranno.
Mm.
Quindi è una preparazione che Cristo vuole dare ai suoi apostoli verso...
No, ma è... Cioè, è soprattutto per far capire la dipendenza in cui si trova la creatura. La creatura dipende da Dio. La creatura che accoglie Dio si comporta tutto in un certo modo. La creatura che non accoglie Dio si comporta in tutt'altro modo. Per cui, vero, se non ascoltano
la parola di Dio che io vi mando a dire da voi, sappiate che prima di voi, mi spiego, hanno odiato me.
Ecco, si collega con il rispetto.
Ecco, prima, quel prima, non prima come tempo, sì, capite? Sì, sì. Prima come scelta. Cioè, è vero, chi non accoglie da Dio i fatti, le cose che avvengono, è perché nel suo cuore non ha già accolto Dio, non ha accolto Dio dentro, capite? Ecco, quindi, per questo è così, tutto dipende dall'interiorità. Ora, i rapporti con Dio sono sempre i rapporti interiori, è un rapporto tu per tu, nel segreto della nostra stanza. Ogni uomo ha un suo segreto, in questo suo segreto sa se ha accolto Dio o se non ha accolto Dio. A seconda di quello che ha accolto in questo suo segreto, necessariamente, non può farne a meno, le sue opere saranno di un certo colore, non può farne a meno. La sua vita avrà un certo comportamento, ma tutto questo comportamento sarà tutta una conseguenza di quel segreto, in quel rapporto virginale tra la sua anima e Dio. Tutto lì, tutto viene da quel punto lì. Se in quel punto lì, in questo segreto, ecco, l'anima ha accolto Dio, crede in Dio, vero? Riconosce Dio, allora a poco vero, può fare tutti gli sbagli di questo mondo, non importa. A poco quella creatura lì, vero? Ecco, diventa figlia di Dio. Ma se nel suo segreto non ha accolto Dio, non ha messo Dio al suo posto, quella creatura lì può essere santa al settimo cielo, finisce nell'inferno, non può farne a meno. Ecco il punto che vuol mettere in evidenza. Tutto dipende dal rapporto tra l'anima e Dio. Ed è un rapporto personale in cui non c'entra nessun altro.
Certo. Quindi il resto è una conseguenza, si differenziano le persone da questo punto qui.
Sì.
Chi appartiene al mondo e chi appartiene a sé.
Perché dico, chi ha perseguitato me, chi ha osservato la mia parola. Vedete, siamo sempre lì. Ecco, chi osserva Dio si comporta in un certo modo. Quindi, cioè, a un certo momento accoglie tutto da Dio. Chi non osserva Dio nel suo intimo, personalmente, eccetera, a un certo momento non può accogliere niente da Dio. Deve perseguitare Dio in tutto. Non può farne a meno.
Quindi questa parabola che lui ricorda, parabola, insomma, un esempio, no? Ecco, il servo non è figlio del suo padrone per mettere in rilievo come, ecco, se hanno, come dice il versetto 18, se il mondo vi odia, sapete che prima di voi vi odiano.
Certamente. Quel prima è
quel prima questo. Proprio come... Ecco.
E quell'osservare la sua parola.
Tutto dipende da questo rapporto,
da questo rapporto qui,
Dio,
sì.
Col padrone.
Dall'ascolto tra, ecco, capisci? Tra noi e Dio. Dipende da quell'ascolto. Per cui è inutile modificare il rapporto esterno. Capisciamo, guarda come si comporta. Però non comportate così, oppure noi stessi, diciamo, ma io ho fatto male proprio così. E noi cerchiamo di modificare l'ombra, diciamo l'altra volta, no? Noi ci diamo da fare per modificare le nostre ombre. No, modifica te, non l'ombra. Comprendi? L'ombra è soltanto un segno per dire guarda che il tuo rapporto è sbagliato, guarda che tu sei una creatura sbagliata. Ecco, allora proietti un'ombra sbagliata. Ecco, noi ci diamo tanto da fare per modificare i nostri rapporti esterni. I nostri rapporti esterni sono tanto delle ombre proiettate dalla luce su di noi, dalla luce di Dio. Ora, quindi dobbiamo preoccuparci di modificare interiormente il nostro essere. Ora, chi modifica il nostro essere? Solo Dio. Cioè, noi modifichiamo veramente la nostra anima soltanto rapportandola a Dio. È Dio che cambia noi. Noi non ci cambiamo mica, noi non possiamo cambiare. Noi possiamo soltanto deformarci. Allora, vediamo ancora. Ma faranno tutto questo contro di voi per il nome mio, perché non conoscono, ecco, non conoscono quello che mi ha mandato.
26 dicembre 1987, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 20, ciclo B, presso casa di preghiera.
C'è ancora un versetto, versetto 20. Ricordate la parabola che io dissi a voi, il servo non è da più del suo padrone, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
No, ma qui va avanti a dire le cose prima che avvengano, perché noi non vogliamo rimanere sorpresi. Comunque mi riesce un po' difficile di collegare questo con le altre volte in cui ha parlato di servi. Ora non siete più servi, ma siete amici, perché vi ho detto tutto, eccetera. Oppure chi vuole essere primo sia servo di tutti. E lui poi dice: io che sono il vostro maestro, vi lavo i piedi, eccetera. Insomma, questo vuol dire che penso che noi non abbiamo mai da attenderci qualcosa di diverso da quello che lui ci ha fatto vedere accadergli, perché lui è venuto tra noi proprio per insegnarci come si vive e come si opera per essere rimanendo figli di Dio, rimanendo nel pensiero di Dio.
Secondo il nostro rapporto con Dio, qui viene il trattamento col mondo.
È tutta una conseguenza.
È tutta una conseguenza.
Quello per farci capire che il rapporto essenziale è con Dio. Il rapporto essenziale è con Dio. Con Dio. Non è col mondo. Perché col mondo è soltanto una proiezione di quello che c'è con Dio. Di quel con Dio. Guido?
Bene, quindi non bisogna preoccuparsi del nostro rapporto con il mondo, ma
no,
quello
molto importante, certo, è il rapporto. Si capisce, una cosa solo necessaria, una cosa solo necessaria, proprio questo rapporto con Dio, questa conoscenza di Dio.
Anche se le cose con il mondo vanno male, non è nessuna importanza.
No, no, certo. Certamente, non preoccuparti, perché tutto è opera di Dio. Tenere?
Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Vostra nel senso, se voi trasmettete la parola di Dio, perché se no ci sono due qualità di parole. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Vostra nel senso, se voi trasmettete la parola di Dio, se no ci sono due qualità di parole.
Comunque la capacità di osservare, in quello senso di osservare, osservare vuol dire capire, no? Penetrare, comprendere, però ti è data, capisci? Ecco, dalla misura in cui noi osserviamo la parola di Dio. Cioè, quanto più noi osserviamo la parola di Dio, per cui siamo fatti capaci di osservare anche le parole che dicono nel mondo. Ma osservare non nel senso di seguire, osservare nel senso di capire, di penetrare. D'accordo? Quando dice osservate le mie parole, dovete osservare le sue parole, noi non vuol dire, vabbè, adesso mi metto a correre. Dio dice, se il tuo braccio ti scandalizza, taglialo. Ah, io adesso osservate le mie parole, allora io mi taglio il braccio, mi piego. Non è che tagliando il braccio mi piego, io mi libero dal mio scandalo, lo scandalo è dentro, non è che nel braccio. Così nell'occhio, così nel piede, così in tutte le cose. Allora questo osservare cosa vuol dire? Vuol dire capire le cose nello spirito di Dio.
Cioè,
allora, se io, ecco, allora capisco anche lo spirito di Dio negli avvenimenti, in tutte le cose. Quello che mi rende capace, ecco, di osservare, cioè di capire il pensiero di Dio nelle cose, nelle creature, anche in quello che dicono le creature, poi praticamente tutte le creature, anche quando bestemmiano, mi credo parlano di Dio. C'è un'azione di Dio per ognuno di noi. Capito? Allora, noi siamo fatti capaci di comprendere, di vedere il pensiero di Dio in tutte le cose che accadono, tutto accade per la volontà di Dio, no? Nella misura in cui noi abbiamo osservato la parola di Dio, cioè la parola di Dio è poi il verbo, quindi nella misura in cui noi abbiamo penetrato nel verbo di Dio, nel pensiero di Dio, questo siete capaci. Allora sì, non preoccuparti qui di conoscere in modo enciclopedico il mondo. Cerca di penetrare nella parola di Dio, va in profondità. Quando tu vai in profondità, tanto più sei fatto capace di capire anche tutte le cose del mondo. D'accordo?
Che la persecuzione è da rafforzare?
Sì, certo. Tutto è positivo, in parola di Dio. Perché Dio non farebbe un credere, no? Diciamo
l'importanza della parola di Dio per noi. Sì. E la consapevolezza che tutto ciò che ci accade è una parola. Quindi
tutto parola di Dio. tu te lo immagini.
Scusa, anche questo servo del padrone, mi viene in mente quando Gesù dice il figlio non fa niente se non vede il padre del padre, non che il figlio sia servo, però proprio no. Questa dipendenza completa,
perché è figlio, quindi, sì. Perché è figlio.
Perché la prostituzione è ancora forzata.
Sì, certo, certo. Tutto è positivo, infatti Dio, certo, Dio non farebbe neanche vedere, no? Come dire?
C'è un'importanza della parola di Dio, certo. E la consapevolezza che tutto ciò che cercate è una parola, quindi il rispetto...
Tutto di... parole di Dio, tutto con me. Sì.
Pensando che questo servo e il padrone, naturalmente quando Gesù dice il figlio non fa niente se non lo vede fare dal padre, non che il figlio sia servo, però proprio no. Questa dipendenza completa...
Certo, perché è figlio. Sì. Perché sì.
E quindi proprio quella stessa cosa che dobbiamo da noi imparare noi nel confronto di Dio.
Perché, certo, perché si è figli in quanto si vive nell'iniziativa del padre, capisci? Sì, sì. Sempre questo rapporto, capisci? Ecco, c'è la giustificazione. Ora, sì. Bisogna sì.
Guardare Dio in qualsiasi posto.
Certo, perché è lui che parla, perché è lui che parla in qualsiasi cosa, che parla con noi, che parla pensando con noi.
Chiamato che noi alle volte corriamo il rischio così di sottrarci al compito dell'ascolto così per voler parlare noi. Allora il Signore ci richiama che lui ha già fatto tutto. E fa tutto per noi, tutto anche.
Sì, il grande guaio a noi non viene mica dall'orecchio, eh? Il grande guaio a noi viene dalla bocca, da quello che esce da noi, non da quello che arriva. Che tutto quello che arriva in modo o nell'altro, quanto arriva all'orecchio, mi credo che sia dovuto a Dio. Tutto quello che arriva a noi senza di noi arriva da Dio. Allora c'è un pensiero di Dio. Stai attento a quello che parte da te. Quello che parte da te parte dalla bocca. Stai attento a quello che parte da te. Perché può partire da te non su iniziativa di Dio. Ecco, deve essere Dio ad aprire la tua bocca. Signore, apri la mia bocca. Ecco, ecco, soltanto se è Dio che mi fa aprire la bocca. Ma se è qualcos'altro che mi fa aprire la bocca è finito. E quello mi porta via. Noi siamo portati via da quello che esce da noi. Sono le nostre opere. Noi siamo figli delle nostre opere. E tra le nostre opere ci sono le parole che diciamo, eh? Noi siamo portati via dalle parole che diciamo. Cioè, le parole che diciamo, il più grande danno che ci danno è proprio questo, che queste parole qui che noi diciamo, mi spiego, impediscono noi, fanno rumore, e impediscono noi l'ascolto di Dio, eh? Perché noi siamo disturbati, noi stessi, mica tanto come gli altri, ma siamo disturbati noi, d'accordo? Okay.
Ci sta avvertendo che chi segue il Cristo inevitabilmente dovrà ripercorrere tutte le tappe della sua
certo, vita, quindi... Si capisce. Non è tanto consolante, dice.
Questa frase mi riporta le parole di Gesù, rimanete in me e non avrò in voi.
Certo, si capisce. Capisce. Niente, perché se lo dico? Vabbè. Non si può dire,
ovvio. Sì, stavo pensando che in definitiva mi pare che Gesù qua divida le creature in due categorie, o quelli che amano Dio o quelli che non amano. Cioè, quelli che amano sono, come ti dice la seconda cosa, quelli che osservano la sua parola, sì. Qua, quelli che amano. E gli altri sono quelli che invece la odiano. Sì. Quindi, così come quelli che hanno odiato lui e quindi l'hanno perseguitato, la stessa cosa capiterà a noi. Se osserviamo magari la sua parola, sì. Ma non dobbiamo spaventarci di questo, perché lui ce lo dice in anticipo, in
certo.
Sostanza.
Certo.
Non preoccupatevi, io sarò con voi ogni giorno della vostra vita.
Certo. Non solo, ma assicuro che neppure un cappello vi sarà tolto, neppure un cappello, quindi non succede assolutamente niente, d'accordo? Finisce.
Non so se questa frase è uguale a un'altra che dice Gesù, chi ascolta voi ascolta me. No? Cioè, in quest'altra Gesù si identifica come un discepolo, chi ascolta voi è una verifica, no? Perché vuol dire profondo. E qui invece dice prima, se hanno osservato me, osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. È la stessa cosa.
Ma io non ho capito niente, poi penso che sia la stessa cosa.
Stasera
non ti capisco. Non capisci niente.
Non mi spiego bene. No, chiedo se... Perché qui praticamente se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Osservano la mia, osservano anche la vostra. Cioè prima parte da te, no Gesù?
Ma tutto parte da Dio.
Poi se invece l'altra dice, se chi ascolta voi, ascolta me.
Sì.
Non dice, vuol dire che ha ascoltato me. Perché in fondo mi sembra
no, lo
che
dice,
dire così.
Lo dice perché se non abbiamo ascoltato Dio non possiamo ascoltare ciò che viene da Dio.
Prima viene l'ascolto di Dio,
sempre,
allora tutto il resto
sempre, tutto viene da Dio, non c'è niente da parlare.
Cioè se io non ho ascoltato Dio non posso neppure ascoltare la parola
assolutamente
di Dio.
Assolutamente no, ascolto le mie parole, ascolto le mie parole, mi butto tutto addosso, mi verso tutto addosso, certo, mi siamo tutto addosso. Va bene, di marmellata. Dove ti senti? Qui?
Ci dice di non temere, dice il mondo viva Dio, ma io ho vinto il mondo. Questo però dobbiamo tenere a mente, qualunque cosa possa succedere, non avere paura di quelli che possono uccidere il tuo corpo ma non possono fare niente la vita.
Ciò che determina tutto è il nostro rapporto con Dio, il mio rapporto con Dio è da tenere presente prima di tutto, quindi sul resto
interviamo da sé. Quindi il progetto lo già?
Sì,
grazie. Anche il calendario?
Sì, sì. Sì. Che Gesù ti dice, il servo non è dato del suo padrone, cioè dicendo poi perché ci dice anche un'altra volta che lui ha già vinto il mondo, no? Come ancora ragionamento. Perciò chi sarà perfetto sarà come il suo maestro, quindi anche noi abbiamo la possibilità di vincere il mondo.
Sì. Capito. C'è questa possibilità. Con lui tutto è possibile. Quindi non diciamo l'impossibile.
Cercare sempre presso Dio.
Sì. Per dargli il giudato, prendiamo. Paola, scrivi i foglietti?
Sì,
quanto? Tre? Calendari? Scrivi il calendario, quanti? Basta uno?
La seguità.
Sì. Gabriele, quanti? Foglietti?
Due.
Due?
Ci sono 30 persone.
Calendari, Gabriele, uno, basta. Grazie.
Siamo
sera.
A casa su.
Pensiero?
Amare Dio, sapere le cose.
Sì,
è vero. Conoscere
Dio. Sì, grazie.
Sentare l'amore di Dio in zona per diventare fratello.
Sì. Un foglietto. Calendari non ancora. Avete la carina data?
Che Dio ci segue momento per momento perché vuole che usiamo intelligenza.
Ma questo è un valore particolare, ne c'è un pensiero.
Sì, sì,
sono un pensiero. Dio?
Che ci segue sempre perché vuole che usiamo intelligenza che sarà.
Sì. Ti tiene ancora?
No, ci vediamo.
Anche calendario? C'è tutto.
Che l'ascolto della parola ci può anche illudere, invece se noi la osserviamo il Signore ci mette il banco di parola.
Sì, c'è tutto. Raffaele.
Tutto dipende da Dio.
Sì.
Allora al prossimo tuo con te stesso.
Tanto.
Sì, si impone sempre una scelta, o con il mondo o con Dio.
Sì, vivere e amare vuol dire scegliere, quindi per forza per forza. Altrimenti non viviamo, perdiamo la vita.
Vai. Cinque. Il rapporto con Dio personale.
Sì,
quando mi accorgo di non amare il prossimo è un test che non
è un
conosco.
Test. Sì, bisogna tenere molto presente che è un test, sì. Sì.
Per insegnarci ad amare, che significa comprendere?
Prende. In Dio tutto è comprensibile, senza Dio niente è comprensibile e quindi non si può amare, quindi diventiamo incapaci, proprio incapaci di amare, d'accordo? No,
che il nostro rapporto noi trattiamo sempre con Dio, anche se non lo sappiamo.
Anche se non lo sappiamo.
Non trattiamo con il
prezzo. No, è il nostro esposto sulla Dio.
Sì. Io dico che non c'è dire che è impossibile Dio, no? Cioè, però io non dico quello che sia impossibile, però in quanto ci comprende, per me è impossibile da comprendere. perché lui comprende noi.
Lui comprende noi. Sì, qui abbiamo una geometria nuova. Qui abbiamo una geometria nuova. Mi spiego? Vero? Dio comprende noi, vero? E non è detto che con questo, siccome dico quello che comprende, mi spiego, è maggiore di quello che mi è compreso, no? In geometria, no? D'accordo? Il tutto è maggiore della parte, no? Invece lui comprendendo noi ci eleva al suo tutto. Fa di noi una cosa sola, e non dire impossibile, mi credo. Infatti lui dice affinché siano tutti una cosa sola, come noi siamo. Quindi Dio, vero? Noi siamo finiti, ho già detto prima, mi spiego, però siamo finiti, ma in questo finito c'è in noi un seme di infinito. Noi siamo portatori dell'infinito.
Bisogna far crescere questo seme.
Ecco, ecco, è questo, capito? Quindi, ora questo con Dio, solo con Dio è possibile, non mi capisci? Quindi con Dio noi passiamo dal nostro finito al suo infinito. Ma tu capisci che nell'infinito non ci sono più le parti, eh? Comprendi, no? Nell'infinito non c'è la parte, eh? L'infinito è infinito in ogni punto. Allora noi, visto che siamo finiti, allora qui abbiamo la geometria nostra, capisci? Vedete, quello che comprende, quello che è compreso, la parte, il tutto, qui. Ma come entriamo nell'infinito? Nell'infinito scompare la parte, il tutto, eh? Resta tutto, capisci? Resta infinito, eh? E l'infinito è infinito in ogni punto, eh? Capito? Per cui facciamo una cosa sola. Noi siamo chiamati a questo, ed è tutto opera di Dio. Solo per dire, perché noi ce la possiamo sognare.
Grazie.
Prego.
Grazie. Ma un seme infinito è anche infinito, però.
C'è questo. Certo. Questo
allora vuol dire che c'è un momento in cui l'infinito contiene l'infinito.
Senti un po' la
cosa.
La creazione
che
è stata
noi, è
stato
noi. Sì, questa. Se
parlo di Dio.
Questo è l'astuccio dell'altra volta. Sarebbero 10 giorni di festa.
È giusto, no?
È l'astuccio della settimana scorsa.
Non per
non so, avete lo
spunto. La digitale pochi giorni.
Sabato 2 maggio 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 20, ciclo C.
Sabato 2 maggio 1992, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 20. Ricordate la parola che io dissi a voi. Il servo non è da più del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Nino?
Se poi lo riferiamo questo sul piano spirituale a Dio, chi può essere come Dio? Diventa subito... non si può fare un'opposizione, un'affermazione del genere. E certamente se hanno odiato lui, chiunque arrivi a cercare di comunicare la parola che ha ricevuto da Dio trova la stessa accoglienza.
Franca.
Perché si dice ricordate la parola che io vi dissi, il servo non è più del padrone, ci hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, se hanno osservato la mia parola saranno anche la vostra. Mi ha richiamato quello che dice, vi dico le cose prima che avvengano, così lui ci avvisa prima e qui dice ricordate quello che vi ho detto prima, perché questo ricordare che ci ha detto prima ci aiuta a accettare, a capire, ecco perché ci perseguiteranno e questo capire è per giustificare, se uno capisce e vede che è giusto che sia così, che deve avvenire così.
Ascolta. Maria? Delfina?
Se chi è Dio nella mente ascolta tutto ciò che parla, che manifesta in lui, perché tutto vede la sua opera. Mentre invece chi non accetta la parola di Dio perseguita ogni annuncio che non gli torna comodo. E il padrone nel campo spirituale sarebbe, è colui che ha un'autorità, che possiede una sapienza superiore, che vanta dei diritti sui servi.
Il padrone è colui che possiede la cosa.
non potrà mai
padrone essere. È colui che è padrone, il padrone deve possedere la cosa. Dio è padrone di tutto, Dio è il Signore, quindi lui è colui che governa ogni cosa, quindi lui è il padrone.
Il padrone è proprio, cioè perché questo padrone c'è?
Il padrone in quanto le cose sono sue, tutte di Dio, è lui che l'ha creato, quindi colui che crea le cose, colui che fa le cose, è quello il Signore delle cose, quindi quello è il padrone delle cose. Di essere come lui.
Nessuno
potrà mai essere. No, lui è il creatore di tutte le cose, quindi tutte le cose hanno la loro origine, lui. Domenico.
Perché dice perché il servo non è più del padrone, vengono perseguitati.
No, hanno perseguitato il padrone, perseguiteranno anche il servo, perché il servo non entra più del padrone.
Ma non capisco cosa vuol dire, perché
cioè vuol farci capire.
È un più essere perseguitati,
no? No, è un farci capire che tutte le cose sono in relazione a Dio, e sono in relazione a Dio, quindi in cui tutto dipende da Dio. Allora se vero, una creatura è in opposizione a Dio, è anche in opposizione a molto maggior ragione con tutti i servi, con tutte le creature, perché tutto dipende da Dio, tutta la chiave di volta di tutto è Dio, mi capisci? Tutto dipende dal rapporto che si ha con Dio. Per cui se uno è in opposizione a Dio, è anche in opposizione con tutte le opere di Dio, quindi con tutte le creature. Mi capisci? Se uno invece ascolta Dio, ascolta anche tutte le creature, perché le creature sono dei servi, sono le opere di Dio, le creature. Quindi se uno ascolta Dio, ascolterà anche tutte le creature, quindi apre tutte le creature. Se uno invece rifiuta Dio, rifiuterà anche tutte le creature. Sono argomenti inferiori, non capisci? Dio è l'argomento maggiore, tutte le creature sono argomenti inferiori. Se si accoglie l'argomento maggiore, allora si accolgono anche tutti gli argomenti minori. Se non si accoglie quello, è inutile che vi illudiate, mi spiego che ascoltino voi. Se una creatura non ascolta Dio, ha molto maggior ragione, non può ascoltare le creature. Per quanto autorità abbiano, mi capisci, può anche essere un papa, giraste, perché se non si ascolta Dio non si ascolta nessuna autorità, mi capisci, perché l'autorità è infinitamente inferiore a Dio, quindi se non si ascolta il maggiore non si ascolta il minore, quindi non bisogna illudersi di così, beh, noi, capisci, qualcuno ha detto Dio non ha le mani, quindi facciamo noi, ne ha fatto, non fate assolutamente niente, perché è Dio che fa tutto.
Sì, sì, cioè non ascoltano le creature che parlano di Dio, che è in opposizione.
Ma tutte le creature parlano di Dio.
Perché dice, se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la
vostra. Se hanno osservato la parola di Dio, non osserveranno 70 volte. Perché la creatura è inferiore a Dio. Perché vuol dire che se noi, per esempio, amiamo le creature, noi amiamo le creature, ma non amiamo Dio, è perché nelle creature noi proiettiamo il nostro io. Mi capisci? E non crediamo noi di essere, ma io non amo Dio, ma amo le creature. No, stai tranquillo, tu non ami le creature, tu nelle creature trovi la soddisfazione al tuo io.
Sì, sì. Quelli che ci parlano di Dio non si possono sopportare, perché non si possono capire.
Se non si sopporta Dio, molto maggior ragione non si sopporta la creatura. Per dire perché. È Dio la chiave di tutto, mi capisci? È Dio la chiave di tutto. Sì, sì.
Padroni, ma mai dei servi.
Ma è del principio di Dio, sì, certo, perché il principio di Dio vanta un'autonomia, mentre invece il servo è sempre il rapporto a, e l'errore nostro è sempre l'autonomia, il peccato è un'autonomia. Quindi quando uno si considera, noi siamo liberi, ecco, l'autonomia, noi siamo liberi, capito? Per cui se ubbidiamo a Dio, se guardiamo a Dio, siamo noi che facciamo piacere a Dio, perché noi siamo liberi. Cioè, sono io che faccio piacere a Dio ad accogliere nella mia casa, ma la casa è mia, quindi io faccio piacere a Dio. Mi piace, ecco. E quel è il senso dell'io autonomo, capito? Dell'io che si vanta. Quindi naturalmente siamo infinitamente lontani, insomma, da quel che è il rapporto in cui si inizia la vita.
Capito? Ma le frasi che vengono dopo, no? Cioè non vedo bene la relazione con la nostra vita, perché sembrano più rivolte Gli apostoli che dopo la morte di Gesù vanno in missione a testimoniare il Vangelo, e quindi però per noi, cioè, non so, se lo continuano.
Ma quello che, lui, che il Signore ha fatto con gli apostoli è lezione per ognuno di noi, per ognuno di noi. Quindi, perché tutto, tutto è sempre personale.
Ah.
Allora, se noi magari non subiamo persecuzioni, mi spiego, conflitti o contrasti, è perché noi andiamo d'accordo col mondo. Mi spiego. E allora, infatti, il Signore dice: guai a voi quando il mondo vi batte le mani. Quindi, se io cerco, mi vedo andare d'accordo col mondo e non affermo Dio, per una verità, il mondo non mi perseguita mica, è logico che non mi perseguita, perché io ho ragione, però io ho perso Dio. E quindi poi in conseguenza poi arriva un certo momento in cui uno subisce le conseguenze. Però noi generalmente guardiamo la figura, quello che dicono gli altri, eccetera. Tutto questo è sempre accettato nel pensiero del Dio. È il mio io che cerca di piacere agli altri. Ecco, c'è la parola di Dio, c'è San Paolo, dice che chi cerca di piacere al mondo non può piacere a Dio. Se cerca di piacere al mondo non può essere di Cristo. Quindi, però noi nel pensiero di Dio tendiamo a piacere a... Capito? Ora, per piacere è abbastanza facile, perché se uno mi chiede una caramella, gli do la caramella, io piaccio a lui, perché gli do la caramella, gli do quello che piace. Però naturalmente perdo il rapporto con Dio. E in fondo faccio il male dell'altro, non faccio il bene dell'altro. Una mamma che per piacere al bambino gli desse tutto quello che il bambino chiede, non farebbe il bene del bambino, rovinerebbe il bambino. Mi spiego? Ecco, quindi ci fa capire che se noi ci regoliamo secondo il regola piacere al mondo, ecco, capito? Noi perdiamo Dio ma roviniamo anche il mondo. E certamente questo mondo rovinato si ribella contro di noi, quindi l'ultima conseguenza è proprio questa. Se invece mettiamo Dio prima di tutto, e allora lì bisogna aspettarselo, perché mettendo Dio prima di tutto non si può essere compresi, conosciuti dal mondo, capiti dal mondo, e allora c'è questo contrasto. Quindi in primo tempo c'è il rovescio, non si cerca di piacere al mondo, non cercando di piacere al mondo il mondo ti pesta, c'è la persecuzione, c'è il rifiuto. In un secondo tempo, poi dopo, allora, invece risponde bene, perché come colui che cerca di piacere il mondo, a un certo momento, poi dopo, mi rovina il mondo e quindi, come conseguenza, mi chiama nel piacere del male. Così anche chi non cerca di piacere il mondo, in un primo tempo ottiene il rifiuto del mondo, il mondo lo rifiuta, a un secondo tempo, poi dopo, invece lo accoglie. Questo è il problema di Dio. Dio non opera tra noi cercando di piacere a noi. E noi generalmente ci teniamo abbastanza lontani da Dio, perché non cerca di piacere a noi, è uno che esige da noi, quindi ci teniamo lontani. Però all'ultimo lui sa che noi lo accogliamo e lo ringraziamo che non ha cercato di piacere a noi. Perché, come dico, cercando di piacere non ci fa costruire, non ci costruisce la vita. Se noi seguiamo soltanto quello che piace a noi, certamente non, ecco, noi perdiamo la vita. Quindi si vive in quanto uno affronta quello che non piace. Anche nel Vangelo, se uno accoglie soltanto le parole che piacciono e non cammina mica, perché quando uno cerca quello che piace non fa altro che cercare la soddisfazione di sé, e quando uno cerca la soddisfazione di sé non cammina. Chi è che cammina? Cammina quello che si impegna in quello che non lo soddisfa, quello che lo fa tribolare. Quindi dietro ogni tribolazione c'è una ricompensa, dietro ogni pazienza invece c'è una perdita di vita.
Gesù ci avverte che se noi creature siamo alla ricerca di Dio, no? E quindi in un certo senso ci stacchiamo dal mondo, anzi è doveroso, e va da sé.
Dio non è il mondo.
Allora il mondo si sente quasi derubato di un qualcosa. A questo punto è inevitabile che ci perseguiti, perché, cioè, per forza, perché vede che gli sfugge qualcosa che pensava suo, invece adesso si accorge che non è più suo, che non gli appartiene.
Quindi lui ci avverte solo per dirci: non preoccupatevi più di tanto, se hanno il trasmetto con me lo faranno con voi.
Cioè lo dice in quanto rientra, è contemplata la cosa.
Sì,
è contemplata.
Appunto, aspettatevelo, capiterà di Aspetta. Sicuro, non preoccupatevi tanto, è normale, è capitato con me, lo abbiamo certamente capitato con voi.
Pinuccio.
Ricordate, ci dice, ma è lui la nostra memoria, vero?
Certo, infatti lui dice, non lo ricorda.
Me lo dice dicendomelo mi dà la grazia. Ricordare vuol dire pochemente, perché se uno lo mette dentro solo come lo custodisce così lo perde, no? Pochemente vuol dire lavorare su questa parola qui. Per tutte le parole, non solo queste, che lui dice, guardate quello che vi ho detto, ma sempre, ogni parola.